credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Carissimi tutti che ci seguite dall'Italia e dal mondo, benvenuti sulle frequenze della Radio Vaticana, la radio del Papa. A nome della redazione, delle assistenti di studio Elena Carlson e Maria Serena Tullio, nonché dei tecnici del suono Roberto Colangeli e Roberto Venturini. Proseguiamo con i remix di alcuni romanzi di Gianni Giorgianni, indimenticato e indimenticabile padre Giovanni Giorgianni. A tutti, buon ascolto.
Il grido delle pietre di Gianni Giorgianni, edito dalla Sei.
Il grido delle pietre, secondo romanzo in ordine di tempo di Gianni Giorgianni, viene pubblicato dalla Sei, società editrice internazionale, 2 anni dopo il primo romanzo, Col cielo addosso. È il 1986. Se Col cielo addosso venne definito un grido di speranza, il grido delle pietre fu definito ipotesi d'amore. L'ambientazione dei due romanzi è simile. Il primo in un imprecisato ma oltremodo degradato sud dell'Italia. Il secondo nelle baraccopoli brasiliane. Il protagonista principale del romanzo Il grido delle pietre è un prete, Miguel, ma, scrive il critico Claudio Casoli riprendendo una frase del romanzo, Miguel non è un prete come gli altri. Non aveva chiesa, non diceva messa. Giovane prete in Italia, prosegue Casoli, l'amore improvviso per una donna, Angela, l'aveva sorpreso e diviso tra l'uomo e il suo essere prete. Aveva chiesto la riduzione allo stato laicale, ma non l'aveva ottenuta. Angela lo lascia libero di decidere del suo futuro, tenendogli nascosto il fatto di aspettare un figlio. Miguel parte per un paese lontano per ritrovare la sua vera vocazione. Tempo dopo viene chiamato da una famiglia amica da parte di Angela, che in punto di morte gli affida il frutto del loro amore, Aurora, confidando nella misericordia di Dio. Miguel riparte portando con sé Aurora, che immedesimatasi in quella povera nuova vita di provvisorietà e di pericolo, viveva come una di loro. Passano gli anni e Miguel accoglie nella comunità di base Stefano, figlio degli stessi amici che gli erano stati vicini al momento della morte di Angela. Stefano, per amore di una ragazza, Valeria, si era compromesso col terrorismo e prima che la polizia lo arrestasse era riuscito ad espatriare. Miguel e Stefano, ambedue in fuga per motivi diversi e una uguale speranza, quella di rifarsi una vita. Miguel si è votato alla causa dei diseredati e ha dato vita, appunto, alla sua comunità in una favela. Stefano è scettico, lo ammira, ma non crede all'avvento della giustizia per i poveri, come invece ci crede Miguel.
Senhor meu Deus, entrego meu coração. Senhor meu Deus, teu povo se alegra em ti. Senhor meu Deus,
Stefano, girando per la favela, percepisce l'eco di un coro solenne, ora canto, ora preghiera, scandito da un corifeo e ripetuto da 1000 voci all'unisono. Affrettò il passo, si insinuò tra la folla, sino alla parte alta, donde poteva scorgere lo spiazzo colmo di gente, riversata poi per ogni vicolo, slargo, fin sui tetti e sugli alberi. Sopra le teste,
coperta da una lunga tunica bianca, contro la striscia del cielo, dove si era rifugiato l'ultimo momento del sole. Si stagliava la figura imponente di Miguel, che parlava a un Cristo spoglio e inchiodato. L'assemblea respirava con lui, come lui raccolta in una pace impavida. Stefano guardava con stupore, con il dubbio di un segreto da loro posseduto, a lui precluso. Non sapeva da che cosa. La voce di Miguel si levava profonda.
Signore, stasera non sono rassegnato. Hanno portato via i nostri fratelli. Li hanno portati via, senza ragione. Tu lo sai, Signore. Li torturano, li umiliano, li offendono, senza ragione. Tu lo sai, Signore. Le loro donne, i figli, noi tutti abbiamo bisogno di loro. Ci sono stati tolti senza ragione. Tu lo sai, Signore. Non sono rassegnato. Non mi rassegnerò mai, fino a quando non saranno liberati. Non possiamo rassegnarci, Signore, in un mondo così ingiusto. Se non gridiamo noi, grideranno le pietre. L'hai detto tu, Signore. Ma noi gridiamo, gridiamo finché la nostra voce svegli il mondo intero e la nostra supplica giunga fino a te, Cristo del nostro dolore. Ti hanno rappresentato soave e paziente, ma prima di dire perdonali, tu hai gridato, razza di vipere, guai a voi, ipocriti, avari, ingiusti. Li perdoniamo, Signore, come te, ma non gli daremo riposo fino a quando nella nostra terra non ci sarà giustizia.
Stefano ascoltava con un misto di simpatia e di tristezza. Non poteva non ammirare Miguel e quanto lui e altri come lui avevano costruito. Se tutti li imitassero, pensava, il mondo cambierebbe. Ma questo è il punto. Se non lo fanno, non possono farlo. Immaginarsi l'immensa stratificazione degli interessi, delle avidità. L'utopia è affascinante, ma resta quello che è: utopia.
Miguel, io non critico il vostro lavoro. Anzi, lo ammiro, tanto da volerlo condividere. Il poco tempo passato qui, quanto ho visto, udito, non so, pare promettermi una vita più pulita, diciamo, più piena, forse. Ma, perdonami, non mi faccio illusioni. È troppo poco, dinanzi alla grandiosità delle esigenze, troppo insignificante, minuscolo. Scusa.
Figlio, so bene che nel tuo deserto hai bisogno di testimoni, non di parole, ma sono certo che li troverai qui, fra questa gente, i tuoi salvatori.
Fra questi disgraziati.
Miguel esita. La fede è un cammino arduo e lungo. È soprattutto un dono. Egli non è in grado di dare ad alcuno il dono che anche per se stesso custodisce con molti affanni. Ma sa che la sua gente, quei disgraziati, appunto, oppressi da infinite ingiustizie, hanno una salvezza da offrire. Non l'hanno data anche a lui. Risponde.
Cammineremo insieme. Troveremo insieme la libertà che la violenza del mondo non può dare. La violenza fa vittime in tutti i campi e se vince sposta il peso dell'ingiustizia da una parte all'altra, da un uomo all'altro, ma lo lascia intatto per l'umanità. e nulla muta. Noi, in mezzo a questa gente buona, che non partecipa ancora alla corruzione delle nostre avidità, apprenderemo a vivere insieme una vita popolata di uomini che si rispettano come uomini. Da loro apprenderemo anche a conoscere Dio, padre di tutti.
No, Miguel. Tu potrai farti uccidere, se ti sembra un degno coronamento alla tua vita. Ma la strada che proponi è troppo avulsa dalla realtà.
Irreale? La croce? È invece la sola realtà, la sola premessa per la risurrezione. Ma prima hai detto una cosa giusta. O tiranno o crocefisso. I tiranni muoiono. Il crocefisso risorge e trasforma il mondo. Non bisogna aver paura di essere crocefissi.
Vittoria, Deus vivo imortal, da morte triunfador, que entrego o meu coração.
Senhor, meu Deus, que entrego o meu coração. Senhor, meu Deus, meu povo se alegra em ti.
Ó rio d'água viva, fluente de amor, tu és o batizador que entrego o meu coração.
Senhor, meu Deus, te entrego o meu coração. Senhor, meu Deus, teu povo se alegra em ti.
L'incontro con Aurora segnò l'inizio di un mutamento nella disposizione d'animo di Stefano. Un fascino discreto cominciava a nascere dai giorni, non come un fiore pieno, ma come quel turgore timido dei rami che a fine inverno ti fa pensare alle gemme. Stefano cercava di interessarla in qualche modo a sé, ma i tentativi si perdevano infruttuosi. Aurora era gentile e premurosa, senza oltrepassare però il limite di un rapporto generico, privo di significato personale. Lui le tendeva la mano e lei la prendeva. La trascinava a una corsa e lei correva felice. Le indicava una nuvola, una barca, un uomo. E lei gli indicava un'altra nuvola, un'altra barca, un altro uomo, con la stessa intonazione di entusiasmo o di ironia, senza compromessi che ne allontanassero lo spasimo. Seduti su un rialzo scosceso, Stefano un giorno le chiese:
spiegami tutto.
E Aurora, senza neppure domandare che cosa, cominciò a parlare di Miguel e delle sue imprese a favore di quel popolo, con serietà e calore. Poi chiese:
tu hai passato qualcosa di simile? Ho visto che ti sei distratto quando ho cominciato a parlare dei nostri problemi. Scusa, Miguel mi ha detto che hai sofferto molto. Le mie debbono sembrarti sciocchezze.
Un corteo fragoroso e ricco di colore si affacciò tra la folla, offrendo a Stefano il pretesto per ingoiare le parole false che avrebbe pronunciato. Non camminavano, danzavano, e la folla applaudiva. Anche Aurora applaudiva, dimentica parve di ciò che aveva appena detto. Gli fosse stato consentito, Stefano sarebbe andato via, si sarebbe messo in cammino verso il paese che portava dentro da sempre, un paese che potesse colmare il vuoto.
Guarda, ci sono anche i nostri. Che bei costumi.
Miseria che canta e balla, ti fa sentire colpevole.
Chi piange invecchia presto. Balliamo e cantiamo per tener lontana la morte.
Fu una sferzata. Stefano saltò di colpo dal rialzo, come avesse visto in quell'istante il nero mostro della falce incombere. Afferrò Aurora e senza parole la trascinò in un samba frenetico.
Ai ai caramba, Ti annoi, eh? È triste se ti annoi. Devi avere pazienza. Siamo diversi, certo, da quelli a cui siamo abituati. Ma a poco tutto diventa più facile. Abbi pazienza.
Queste parole sono rivolte a Stefano qualche giorno dopo da Joao, un bell'uomo di circa 30 anni, alto, muscoloso, con la pelle color rame dell'indio. Viveva con la moglie Maria do Carmo e 5 figli nella baracca vicina a quella di Miguel. Era il suo braccio destro. Quel giorno lo aveva invitato a mangiare con sé perché Miguel era fuori. Riso e fagioli neri, un pezzo di carne salata e un dolce casalingo di Maria do Carmo. Dopo sedevano in un patio di pochi metri, ombreggiato da un grosso mango e da un ibiscus giallo che stendeva i rami oltre l'ombra dell'albero, verso il sole. Quel posto contiguo alla capanna era delizioso. Situato al culmine della parte rocciosa che sosteneva la collina da quel lato, lasciava lo sguardo libero sullo strapiombo e sulla vastità del mare. Nei primi giorni di terra lontana, Stefano vi aveva sciolto o tentato di sciogliere il grumo di malinconia e di rabbia. Ora le parole di Joao lo disturbarono, anche se ne capiva l'ansia gentile. E Stefano non sapeva cosa rispondere a Joao. Pur accettandone le parole buone, non osava lasciar cadere le difese, per timore di venir risucchiato in una vita che non amava. Soffriva per il vuoto interiore, martirio conosciuto sin da quando poteva ricordare, origine di una sequela di errori, il cui esito era quel giorno sospeso su uno spettacolo bellissimo, ma vuoto, come prima, come sempre.
Riesci ad essere felice?
Joao chiuse gli occhi e li riaprì su Maria do Carmo, che era spuntata reggendo un vassoio con fette di papaya, una bottiglia di liquore biancastro e 2 bicchieri. Sorrise con tutto il volto. Aiutò la moglie a sistemare gli oggetti su un trabiccolo. La prese per mano e, tornando a sedere, l'attirò sulle ginocchia. Poi, con la testa appoggiata sul seno della donna, rispose:
sì, credo di sì, sono felice.
Bevo alla tua salute, Joao, alla salute di Maria do Carmo, che Dio vi benedica.
L'ultima frase, inconsueta per lui che aveva sepolto Dio sotto le rovine di quegli anni disgraziati, sbocciò a sua insaputa, come un fiore fra i detriti, con l'annuncio di una primavera possibile. Miguel ora era spuntato all'improvviso, come i fiori della macchia, ieri selvatica e oggi popolata di colori, come tanti che approdano alle favele miserabili, porti naturali di infiniti destini alla deriva. Joao disse:
Miguel non era prete come gli altri. Non ci sgridava per i nostri riti.
Per lui il pericolo vero della loro povertà era l'isolamento, l'alcol, la testardaggine della rivolta individuale, il furto frequente ed esposto alle vendette della giustizia, il possibile delitto. Animali bradi avevano a poco scoperto una traccia che Miguel segnalava con interventi semplici e intelligenti. Li induceva a entrare nel recinto, nei doveri di uomini, con l'aiuto vicendevole, la programmazione di scopi, il sacrificio costruttivo. Dietro a Miguel erano venute donne capaci di guidare le loro ragazze e di immetterle nel lavoro di trasformazione del villaggio. Una in particolare, una dottoressa laica, le altre erano religiose, operò prodigi non solo nella terapia dei malanni fisici, ma anche nell'insegnare l'igiene e la cura dei bambini, l'assistenza degli anziani.
Si chiamava Giulia, minuta, energica, instancabile, amata da tutti. Insieme con Miguel divenne un punto di riferimento per ognuno di noi. E forse fu per questo che lo calunniarono. E siccome non celebrava messa, sparsero la voce che fossero amanti. Ma non era vero, te lo posso garantire.
Ma anche se lo erano, cosa cambiava?
No, no, non capisci. Non c'era possibilità. Miguel ne fu molto ferito e per questo prese la decisione di fondare un villaggio ai margini della foresta, centinaia di chilometri di distanza. Si riuscì a comprare un buon pezzo di terra, a costruire le case dei pionieri.
Il lieto fine c'è stato, dopo tutto, se tu e Miguel vi trovate qui.
La chiesa, amico mio, è una madre con un grande cuore.
E potente, se è stata la chiesa a liberarvi.
La potenza è nello spirito. Migliaia di voci si levarono a Dio per noi. Il vescovo, un buon vescovo, assai vicino alle sofferenze dei poveri, promosse e guidò veglie di preghiera nelle parrocchie delle diocesi. La stampa, la radio, la televisione parlarono a lungo dell'ingiustizia.
Questo lo capisco meglio.
Joao, disorientato per la sua evidente incapacità di comprendere, lo guardò a lungo, poi gli fece un altro sorriso, gli diede un colpetto affettuoso sulla spalla e si volse ad accogliere Miguel, che arrivava insieme con Aurora, fermandosi qua e là a scambiare saluti, a conversare con la gente affacciata agli steccati dei cortili, tra panni stesi, piante e vasi fioriti. Tutti lo seguivano con gli occhi brillanti.
Signor, se tu mi chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui.
Os séculos passaram, não passou porém tua voz, e chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que a si, e dizem com firmeza, vê Senhor, estou aqui.
Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Eu te siga, respondo, eis-me aqui.
Stefano è affascinato, ma troppo lontano. Si rende conto però che Miguel è amato e rispettato dal popolo, temuto e contestato dagli organi governativi in un paese sempre all'ombra di una rivoluzione civile che serpeggia. Per questo il giovane non condivide i metodi non violenti di resistenza di Miguel. Siamo in piena teologia della liberazione, parlando della quale il Papa Giovanni Paolo II ha detto:
la teologia della liberazione, purificata da elementi che possono adulterarla, è non solo ortodossa, ma necessaria. Si spera che in Brasile, come in tutta l'America Latina, grazie ai principi evangelici e all'insegnamento del Magistero della Chiesa, le riforme sociali, ingenti e profonde, si facciano con giustizia e carità, con la desiderata efficacia, ma senza la violenza, che oltre ad essere anti-evangelica, finisce quasi sempre per generare ingiustizie identiche a quelle che intende combattere, se non addirittura maggiori e più crudeli.
Il Grido delle Pietre viene pubblicato nel 1986. Nel maggio di quell'anno la stampa cattolica comunica l'avvenuto assassinio del padre Josimo Moraes e del clima di violenza in cui viveva la popolazione della diocesi in cui il missionario svolgeva la sua azione pastorale. 20 minacce di morte, 1050 famiglie minacciate di sfratto, 200 famiglie sfrattate, 37 case incendiate, 8 lavoratori assassinati e tra questi anche 2 bambini in tenera età. Il comunicato terminava con queste parole.
È nota l'esistenza di organizzazioni di proprietari che pretendono di impedire la riforma agraria. Non ammettiamo tergiversazioni che portino ad una distorsione dei fatti. Il padre Josimo operava come membro della Commissione Pastorale della Terra, in armonia con la linea pastorale della Conferenza Episcopale Brasiliana. Il padre Josimo Moraes fu assassinato perché era il pastore che difendeva la vita del suo gregge sofferente.
Purtroppo anche la realtà dei nostri giorni risuona di quegli stessi problemi che inquietano la nostra coscienza, perché sembra non abbiano mai a risolversi. Ma, rispondeva in un'intervista l'autore, Gianni Giorgianni, anche se non abbiamo speranza di veder cambiare da un giorno all'altro la mentalità egoistica dell'uomo, dobbiamo continuare a proporre, in tutti i modi a noi possibili, il messaggio d'amore del regno, che, come ha detto Gesù, è un lievito per fermentare la pasta. Anche se la nostra naturale ansia di successo e di risultati viene frustrata, abbiamo fiducia che Dio porterà a compimento il suo piano di salvezza quando e come stabilito. A noi tocca l'onere e la responsabilità di collaborare al suo disegno con fiducia generosa e creativa, cercando di far comprendere e accettare il messaggio fondamentale del cristianesimo, rivelato da un protagonista all'altro nel romanzo. Dio ci ha amati per primo.
Purtroppo il mutamento di pensiero non è mai definitivo, dirà il protagonista Miguel. La vita procede a tappe, le quali prevedono un progresso, ma subiscono anche ritorni, corruzioni sotto il peso del dolore e della sopraffazione. Bisogna tenerne conto, ma non abbattersi. Per tale motivo nel cristianesimo il perdono da dare e da ricevere ha un'importanza vitale. Abbiamo parlato di odio. Perché non dobbiamo parlare d'amore? L'umanità si attrezza per l'odio e sull'odio. Spende fortune immense sull'ipotesi dell'odio. Che avverrebbe se prendesse come ipotesi l'amore? Se tutti si organizzassero per l'amore?
Il grido delle pietre. Remix dall'omonimo romanzo di Gianni Giorgianni, edito dalla Sei. Personaggi e interpreti della prima parte: Miguel Pierluigi Astore, Stefano Maurizio Fiorentini, Aurora Clorinda Venturiello, Joao Filomeno Lopez. Voce narrante Franca Salerno. Ha presentato Gianni Bersanetti. La musica della sigla iniziale è tratta dal compact disc Itaipu, World Premium Recording, distribuito dalla Sony Music. La sigla finale è tratta dal compact disc Alma del Sur, edito da Narada Collection Series. Tecnici del suono Roberto Colangeli e Roberto Venturini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.